22.30, le news della notte di Popolare Network. Europei e ucraini in Gran Bretagna per trattare con gli Stati Uniti. La controproposta al piano russo per la tregua prevedrebbe un cessate il fuoco subito, lo scambio reciproco di territori e garanzie di sicurezza per Kiev. Verso l'incontro fra Trump e Putin, Zelensky ribadisce: ogni decisione presa senza di noi non porterà a nulla. A Gaza City 1 milione di persone a rischio sfollamento forzato. Oxfam Italia: sarebbe uno scenario apocalittico e un punto di non ritorno della crisi umanitaria. Intanto sul governo Netanyahu piovono condanne, la diplomazia internazionale gli chiede di fermarsi e nel paese tornano le proteste di piazza. No Ponte Day, corteo a Messina contro la maxi opera approvata dal governo e voluta da Salvini. Uno scempio ambientale, dicono i comitati, e le mafie scaldano i motori. Grosso incendio sul Vesuvio, a fuoco 500 ettari del Parco Nazionale, fronte del rogo di oltre 2 chilometri. Ipotesi dolo. Buonasera da Alessandra Tommasi dalla redazione. Partiamo dall'incontro nel Regno Unito sull'Ucraina dopo l'annuncio del faccia a faccia tra Trump e Putin che si terrà in Alaska il 15 agosto. Secondo il Wall Street Journal, gli inviati diplomatici di diversi paesi europei, di Kiev e della Commissione europea avrebbero risposto al piano russo per la tregua, con una controproposta proprio in vista dell'incontro fra Trump e Putin. Per il quotidiano, europei e ucraini hanno respinto la proposta di Mosca di scambiare alcune regioni di Donetsk controllate dall'Ucraina con un cessate il fuoco. Sul tavolo c'è piuttosto la richiesta di una tregua prima di qualsiasi altra azione e si parla di scambio reciproco di territori e di garanzie di sicurezza. Tutte condizioni queste che dovrebbero rappresentare un quadro di riferimento per i negoziati. All'incontro era presente anche il vicepresidente americano J.D. Vance. Ne abbiamo parlato con Anna Zafesova, editorialista della Stampa.
Stiamo assistendo a uno strano remake della situazione di febbraio scorso, quando Trump cercava appunto di mettersi d'accordo con Putin, scavalcando sia l'Europa che l'Ucraina stessa e cercando di scambiare territori, di proporre delle soluzioni che di fatto significavano un appeasement di Putin. Quella situazione all'epoca venne bloccata in parte perché Putin stesso non era disposto a compromessi e in parte perché qualcuno, soprattutto gli europei, sono riusciti faticosamente a più riprese a spiegare a Trump che la situazione insomma era un po' più complicata di quello che gli sembrava. Adesso sembra di essere tornati esattamente allo stesso punto, quindi il procedimento che si tenta è lo stesso: tornare a dire attenzione, non è tutto così scontato, non si può scavalcare l'Ucraina, non si può scavalcare l'Europa, ci sono degli accordi, ci sono delle regole. Quanto però in caso di una svolta definitivamente filorussa di Trump, l'Europa sarà in grado di sostenere l'Ucraina da sola, resta ovviamente una domanda alla quale per ora non abbiamo risposta.
La posizione di Kiev è stata ribadita oggi dallo stesso Zelensky. Punto primo, ogni decisione presa senza di noi non porterà a nulla. Punto secondo, l'Ucraina non cederà territori alla Russia. Questa è la posizione ufficiale che però dovrà fare i conti con le trattative. Sentiamo l'analisi del nostro collaboratore Sabato Angeri.
Gli ucraini non regaleranno la loro terra all'occupante. Questa è stata la prima dichiarazione di Zelensky all'indomani dell'annuncio di Donald Trump che confermava il vertice della settimana prossima con il presidente russo Putin e che non considerava indispensabile la sua presenza. Zelensky in questo momento si trova in una situazione quanto mai complessa. Da un lato gli Stati Uniti cercano di accelerare in ogni modo possibile per arrivare a una conclusione del conflitto, anche attraverso offerte più che generose alla Russia. Dall'altro Putin ha capito che è il momento di insistere per una soluzione diplomatica che possa possa essere rivendicata come una vittoria. Gli ucraini dunque si trovano tra l'incudine e il martello. Se in pubblico Zelensky non può far altro che ribadire il fatto che la Costituzione ucraina impedisce di cedere territori e continua quindi a chiedere il supporto degli alleati europei al fine di avere una posizione negoziale più forte, è scontato che in fase di trattativa sarà costretto a cedere qualcosa. Per ora le voci più insistenti parlano di Crimea e Donbass, il che riporta la guerra in Europa nell'est alle rivendicazioni russe di 3 anni fa. Ma non è detto che Putin si accontenterà solo di questo. Lo status delle regioni meridionali di Zaporizhzhia e Kherson è ancora in dubbio e i negoziatori statunitensi stanno cercando in ogni modo di convincere gli alleati europei e gli ucraini stessi che è arrivato il momento di cedere per evitare che la guerra si incancrenisca e che gli ucraini alla fine siano costretti a fare concessioni ancora più importanti. Zelensky sta provando a insistere a livello mediatico sul fatto che qualsiasi trattativa che non comprenda l'Ucraina sarà una trattativa vana, ma l'impostazione di Trump è totalmente differente. Il tycoon vuole chiudere nel più breve tempo possibile e se per farlo dovrà cedere parti del territorio ucraino non si farà scrupoli.
Ora la guerra a Gaza è salito a 31 il bilancio dei palestinesi morti nella striscia, gran parte dei quali uccisi mentre cercavano aiuti umanitari. Tra questi oggi anche un 14enne che è stato colpito da un pacco alimentare nel corso di uno dei lanci di cibo su Gaza. Sul governo israeliano stanno piovendo le critiche della comunità internazionale dopo l'approvazione della presa di Gaza City. Domani l'ONU si riunirà d'urgenza a New York, ma dai paesi arabi, da diversi stati occidentali, compresa l'Italia, Cina e Russia, sono già arrivate condanne ferme e richieste di fermare il piano. A Tel Aviv le famiglie degli ostaggi continuano a manifestare, minacciano lo sciopero generale contro il primo ministro israeliano. Il piano per prendere Gaza City, di cui ancora si sa pochissimo, prevede lo sfollamento sforzato di circa 1 milione di persone che vivono già in condizioni disperate. Secondo Oxfam Italia, si tratterebbe di un punto di non ritorno verso la catastrofe umanitaria. Il portavoce Paolo Pezzati.
Noi abbiamo il nostro staff che per la maggior parte è concentrato su Gaza City e la situazione è una situazione di sovrappopolamento. Non ci sono le strade, non funziona il sistema idrico, il sistema fognario, si fa lo zigzag tra i detriti e le macerie. Purtroppo appunto le persone stanno male perché sono già al 21esimo mese di scarsità di cibo. Prevedere l'ennesimo sfollamento forzato della popolazione verso Gaza Sud è qualcosa di apocalittico. Noi abbiamo detto che è proprio il punto di non ritorno, perché vorrebbe dire che è l'ultima fase di un piano sistematico portato avanti in questi mesi volto a rendere Gaza totalmente invivibile e rendere la popolazione civile di fatto prigionieri, perché queste città umanitarie e altro non saranno che zone recintate, circondate da militari, da anche squadre di contractors privati, cioè i civili tra poco diventeranno prigionieri dentro campi di concentramento. La popolazione non si sposta, le persone oramai sono così frustrate, sono così senza speranza, che preferiscono morire vicino ai loro cari, nelle zone che conoscono, a cui sono legate.
CGIL e CISL e UIL chiedono il riconoscimento della Palestina. In una lettera indirizzata a Giorgia Meloni, i segretari Landini, Fumarola e Bombardieri hanno esortato la Presidente del Consiglio a fare ogni sforzo politico e diplomatico per un cessate il fuoco a Gaza e per garantire l'assistenza umanitaria alla popolazione. Hanno quindi chiesto esplicitamente di riconoscere lo Stato palestinese. Oltre 500 ettari bruciati, un fronte di fuoco di 2 chilometri, un'enorme nuvola di fumo nero che lo avvolge. Questa è la situazione del Vesuvio, con l'incendio che è scoppiato questa mattina e non è ancora stato domato. La Regione Campania ha chiesto la mobilitazione straordinaria della Protezione Civile Nazionale. Il servizio da Napoli di Massimo Congiu.
Sono 4 i comuni coinvolti nell'incendio che si è sviluppato alle pendici del Vesuvio. Si tratta di Bosco Tre Case, Terzigno, San Giuseppe Vesuviano e Ottaviano, che si trovano sul lato orientale del vulcano. Vigili del fuoco, carabinieri forestali, uomini della Protezione Civile Nazionale di quella regionale della società SMA Campania sono intervenuti per dar luogo alle operazioni di spegnimento delle fiamme. Sono entrati in azione anche 10 mezzi aerei e l'esercito. Quest'ultima ha iniziato a pattugliare le strade per far passare le autobotti ed evitare che passanti e curiosi rimangano coinvolti nel rogo. Il dolo o l'imperizia sono di sicuro al primo posto tra le cause ipotizzate, ha detto Gioacchino Madonna, sindaco di Massa di Somma e presidente della comunità dei sindaci del Parco Nazionale del Vesuvio. Gli fa eco Alessandro Caramiello, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Agricoltura alla Camera, secondo il quale ciò che sta accadendo in queste ore sul Vesuvio è drammatico e necessita di un intervento immediato del governo. E aggiunge, come mai, atteso che le prime fiamme si sono sviluppate il 5 agosto, a 4 giorni di distanza non sono stati impiegati mezzi e risorse in modo più tempestivo. Per Francesco Ranieri, sindaco di Terzigno, una mano criminale sta cercando di eliminare una zona unica. Secondo le statistiche, dal 15 giugno a oggi, ossia dall'inizio del periodo di massima allerta, si sono verificati in Campania 1.060 incendi boschivi che hanno impegnato la protezione civile della regione. Si parla di 2.568 ettari bruciati, un patrimonio di inestimabile valore andato in fumo.
La Calabria andrà al voto il 5-6 ottobre. La data è stata decisa oggi dopo le dimissioni dell'attuale presidente Roberto Occhiuto, che si è dimesso perché è coinvolto in un'inchiesta. Salvini intanto ribadisce la richiesta della Lega di esprimere il prossimo candidato governatore del centrodestra in Veneto e parla di una possibile lista del presidente uscente Zaia come di un valore aggiunto che proporrò agli alleati. Oggi pomeriggio a Messina il comitato No Ponte, guidato dall'ex sindaco Renato Accorinti, è sceso in piazza con un corteo che ha riaffermato il secco no ad un progetto definito fallimentare, insostenibile e pericoloso. Chi protesta pone l'attenzione sui danni ambientali e sul rischio sismico dell'opera, ma anche sulle possibili infiltrazioni mafiose nei lavori per la costruzione del ponte. Guido Signorino, ex vice sindaco di Messina e professore di economia regionale e scienze politiche all'Università di Messina, fa parte del comitato No Ponte.
È chiaro che questa è una preoccupazione che non riguarda solo il ponte. Ogni opera pubblica, ogni grande lavoro fa venire l'acquolina in bocca alle cosche. È così, è stato così nella Messina-Palermo. La mafia dei Nebrodi ha prosperato sulla gestione e sulla mala gestione dei cantieri, che peraltro hanno avuto una vita estremamente prolungata proprio anche a causa di questo. Naturalmente l'opera pubblica più dispendiosa d'Italia degli ultimi 20-30 anni non può che attirare l'interesse della mafia, e a dirlo sono sicuramente coloro che tastano il polso della situazione, come l'Autorità Nazionale Anticorruzione, come anche la Procura di Catanzaro, che lo ha detto in maniera molto chiara e molto netta, ma lo dicono la storia di questo progetto, dove quando si parlava di capitali privati, gli unici capitali che si sono manifestati sono stati quelli della cosca calabro-canadese dell''Ndrangheta, che offrivano 5 miliardi all'epoca per cofinanziare la costruzione del ponte. E soprattutto lo testimoniano questi stessi capi clan che, intercettati, dicevano fra di loro: dobbiamo tener conto che c'è anche cosa nostra dall'altro lato, per cui dobbiamo fare in modo che su questa cosa ci sia da mangiare per tutti.
In chiusura, anche quest'anno Edimburgo diventa una città festival, dove però la politica è spesso protagonista. La corrispondenza di Ira Rubini.
Cose che succedono solo a Edimburgo. In un sabato, l'Oceanico Fringe con più di 3.000 spettacoli, il Compassato International con la prosa e la lirica, un festival di libri, un altro di arti visive, un altro ancora di cinema, il concerto degli Oasis allo stadio di Murrayfield e, per non farsi mancare nulla, anche una marcia di nostalgici orangisti. Altra storia rispetto alle manifestazioni contro Trump e il suo campo di golf dei giorni scorsi. Nella capitale scozzese politica e spettacolo vanno a braccetto. Anas Sarwar, candidato di discendenza pakistana alla premiership scozzese per il Labour Party, parla in teatro con il pubblico del Fringe. La stand-up comedian americana Rosie O'Donnell, additata come nemico degli USA da Trump in persona, lo fa a pezzi ogni sera nel suo show. In un monologo al vetriolo, un'altra americana, Lee Douglas, veste i panni di una bionda e ambiziosa receptionist della Casa Bianca, imbottita di valori MAGA, che scoprirà malincuore di essere femminista. Conor Malbeuf, queer, immigrato in Canada, si scusa nome dell'America per il caos politico, mentre Ryan Beveridge spiega perché ha deciso di lasciare il paese della Brexit sempre per il Canada. Le clown danzatrici danesi di Don New rivendicano con forza il diritto di essere donne coi calzini e i sandali. Tornano al Fringe le Pussy Riot e Gaelle Cornec spiega la colonizzazione dell'Amazzonia brasiliana attraverso le sue antenate che vivevano nella foresta, mentre l'attrice sudcoreana Hoin Park racconta il suo sogno americano venato di discriminazione. Intanto all'International Festival la Scozia si fa un esame di coscienza, ricostruendo l'ascesa e declino della Royal Bank of Scotland. Cose che succedono a Edimburgo, la città festival.
Ed era l'ultima edizione del nostro giornale radio, la prossima torna domattina alle 8.30. Un saluto da Alessandra Tomasi e grazie per l'ascolto.